Modem.
J'étais très mauvaise à l'école. Il y a eu un directeur de collège qui s'appelait Edgar Notz qui m'a repéré comme dyslexique, alors que j'étais en train de foirer grandement mon collège scientifique.
Io a scuola ero pessimo. Poi c'è stato un direttore, si chiamava Edgar Notz, che ha individuato la mia dislessia. Lui mi ha permesso di continuare, almeno fino a quando è andato in pensione. Poi in realtà mi hanno cacciato abbastanza rapidamente, ma ormai era troppo tardi, nel senso che avevo nel frattempo imparato a compensare la mia dislessia.
Le mani in poche, e poi... Mais vous savez, il existe au Canada.
In Canada c'era, anzi credo ci sia ancora, un'università di medicina con una sezione dedicata ai dislessici. Perché i dislessici non sono più stupidi di altri, bisogna solo dar loro delle possibilità.
Parce qu'ils sont pas plus bêtes qu'un autre, mais il faut leur donner leur chance. J'ai eu un rêve une fois.
Ho fatto un sogno. Ero perso in un ruscello violento, in balia delle correnti. Cercavo di aggrapparmi a delle pietre. A un certo punto trovo un appiglio, una pietra solida con un'ottima presa. Mi aggrappo, alzo lo sguardo e cos'era? Era il mio microscopio elettronico.
C'est mon microscope électronique.
Da sempre, fin da quando ero bambino, capire è stato il mio metodo per sopravvivere. Il mio metodo per non aver paura di avanzare nella vita.
Ha été mon moyen de survivre, de ne pas avoir peur d'avancer dans la vie.
E questo era il neo premio Nobel per la chimica, lo svizzero Jacques Dubochet, nella copertina curata da Giuseppe Bucci. Dubochet, professore oramai in pensione, che alla ricezione del premio Nobel lo scorso mercoledì ha tenuto a ricordare il suo passato di scolaro dislessico, che significa anche il suo presente di premio Nobel dislessico, perché la dislessia, poi ne parleremo e forse qualcuno mi correggerà, è un disturbo dell'apprendimento con il quale sostanzialmente si deve convivere per tutta la vita. Un disturbo dell'apprendimento che non impedisce certo di eccellere. Solo in campo scientifico Dubochet non è certo un caso isolato, dislessici lo erano, se navigo su internet, Einstein, leggo Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Newton, Darwin, e potremmo continuare. Ma anche un disturbo dell'apprendimento che può generare situazioni non facili, in particolare nel delicato momento della crescita della scolarità. Lo sanno quel 5% di bambine o bambini, ragazze o ragazzi, che affrontano la scuola con questo disturbo. Lo sanno i loro genitori che li accompagnano e condividono le loro difficoltà, frustrazioni, ma anche soddisfazioni. Lo sanno i logopedisti e, ben inteso, i docenti con i quali lavorano. Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini. La dislessia allora che cos'è? E la dislessia nella scuola che cosa ne è nella scuola ticinese? Di questo noi discuteremo quest'oggi. Cominciamo dalla prima domanda, spostiamoci brevemente in Italia. Con noi abbiamo al telefono il professor Giacomo Stella, è ordinario di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha fondato in Italia l'Associazione Italiana Dislessia, autore di numerosi libri su questa problematica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Professore, una prima domanda così per entrare in materia, un premio Nobel dislessico, che cosa le fa venire in mente?
Beh, mi fa venire in mente che ci sono molte persone di grande successo però tardivo, perché a scuola, appunto, come dice anche Dubochet, le cose non sono sempre andate con successo. Questo naturalmente costituisce un rischio molto forte per lo sviluppo del bambino. Per esempio, l'anno scorso io ho incontrato Philip Schulz, premio in questo caso Pulitzer per la poesia, e lui anche dislessico, un americano in questo caso, e perché questo problema naturalmente è indipendente, è di natura neurobiologica e quindi può essere presente in tante persone. Ecco, anche se la lingua ha un suo ruolo, perché la lingua è l'ambiente in cui uno impara, e quindi l'ortografia inglese sappiamo è più difficile, quindi i dislessici hanno maggiori difficoltà quando si confrontano con l'inglese, anche se sono di madrelingua inglese. Ora, stavo dicendo, purtroppo all'inizio la situazione è molto difficile. Infatti Dubochet dice: io andavo molto male a scuola, e quindi il fattore molto rilevante è la capacità dei docenti di comprendere questo problema, perché è troppo facile liquidare la questione dicendo è stupido.
Ecco.
Non capisce, non impara, perché l'apprendimento è una capacità innata che noi abbiamo, che in queste persone si manifesta con tempi molto più lunghi e spesso con forme e con modalità di apprendere diverse.
Vogliamo, professore, magari dare un quadro a quella che sarà poi la nostra discussione, appunto, che vuole portarci a come la scuola affronta questa problematica. Riesce a riassumerci in poche parole che cos'è la dislessia?
Certo, la dislessia è una difficoltà di lettura in sé. Il termine dislessia significa difficoltà di lettura. In realtà, quindi, il bambino all'inizio della scolarizzazione non riesce a fissare le lettere con le loro corrispondenze fonetiche, scambiano la D con la B per un tempo molto lungo, scambiano la E con la A, lettere simili oppure suoni simili, la F con la V, la T con la D, eccetera. E quindi ha una sorta di, come dice Schulz, la mente mi tradisce, cioè di fronte a cose che lui vede ripetutamente è incerto e non sa se decidere se una lettera corrisponde a un suono o a un altro. Poi c'è un altro fenomeno, che è la mancata automatizzazione della lettura, per cui il bambino commette errori e in più è molto molto lento. Allora, le faccio un esempio: l'insegnante scrive alla lavagna, chiede ai bambini di leggere, di copiare, il dislessico è molto lento, non riesce a fare la decifrazione, l'insegnante cancella e dice tu non sei stato attento, non hai copiato quello che... Quindi, poi devo aggiungere che la ricerca scientifica in questi anni ha evidenziato che il disturbo di lettura difficilmente si presenta in modo isolato, ci sono altre componenti del funzionamento cognitivo che purtroppo si accompagnano a questo fenomeno, per esempio la memoria a breve termine. Ne ha un po' accennato anche di Boucher quando diceva che lui aveva bisogno di ripetere, insomma, di più degli altri, insomma. Quindi questo fenomeno è un fenomeno un po' più ampio, per cui i docenti spesso non capiscono perché un soggetto un giorno risponde correttamente, il giorno dopo non sembra più ritrovare quella informazione, non la ricorda improvvisamente più.
D'accordo. Quindi, ancora una domanda, poi la lascio andare. Professore, ci si chiede a volte come qualificare questo disturbo: è o non è una malattia, è o non è qualcosa che si può curare? Lei che cosa ci dice?
Questo è molto chiaro in ambito scientifico: non è una malattia. Si chiama neurodiversità, cioè una differenza del sistema nervoso centrale che si esprime in alcuni aspetti, appunto lettura, scrittura, calcolo, memoria a breve termine, e certamente, siccome non è una malattia, il termine cura non è adeguato, ma si possono fare molte cose, come ha detto Debussy, può fare l'insegnante, può fare la persona che sta vicino al dislessico, può fare lo specialista naturalmente, il terapista, per cui all'inizio di questo percorso è molto importante identificare il problema e avviare verso una attività di tipo rieducativo specialistico. Ma poi la grande importanza è l'atteggiamento della scuola. Lui dice c'è un'università in Canada che accoglie i soggetti dislessici. Certo, bisognerebbe che tutte le scuole fossero così. Per esempio in Italia abbiamo un programma condotto dall'Associazione Italiana di Dislessia che si chiama Dislessia Amica, che ha toccato 4.300 scuole. Anche in Inghilterra c'è la scuola col bollino Dyslexia Friendly, perché l'aspetto essenziale non è il periodo della terapia, ma siccome questa condizione di neurodiversità accompagna il soggetto per tutta la vita, seppure cambiando i suoi effetti, abbiamo bisogno di avere da parte delle istituzioni scolastiche un atteggiamento diverso e un atteggiamento di accompagnamento e di comprensione.
D'accordo, quindi un contesto che permetta a questi ragazzi e ragazze di apprendere malgrado questo disturbo. Grazie professor Giacomo Stella per essere stato con noi. Dunque, quale contesto più sensibile se non la scuola per un disturbo dell'apprendimento? Quale contesto più sensibile se non la crescita, l'acquisizione di conoscenze, l'acquisizione di facoltà come quella di leggere e scrivere? Qui arriviamo al nostro tema principale di oggi, la scuola e la dislessia, la scuola ticinese possiamo dire, la dislessia, come la si affronta, quando, con quali mezzi, che cosa si è fatto e che cosa magari resta da fare. Verena Cavadini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è responsabile per la logopedia presso l'ufficio cantonale ticinese dell'insegnamento speciale, la ringrazio per essere venuta in studio con noi questa mattina. Cominciamo magari col dire una cosa: negli ultimi 15-20 anni di cose ne sono cambiate e non poche anche nella scuola ticinese. C'è stato un tempo in cui la dislessia non era diagnosticata, si parlava magari di ragazzi pigri, svogliati o allora poco intelligenti o allora agitati. Oggi la dislessia è un disturbo spesso diagnosticato e che la scuola considera.
Sì, sicuramente negli ultimi anni si è fatto tanto nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento e della dislessia in particolare. Si può ancora fare molto, si può sicuramente...
Cercheremo di parlarne un po'.
Si può sicuramente migliorare. Io credo che comunque già 40 anni fa nelle scuole si seguivano i ragazzi dislessici, perché i ragazzi dislessici ci sono sempre stati. Quindi già ai tempi venivano seguiti dal docente di sostegno pedagogico o erano seguiti dalla logopedista. Poi, come dice lei, forse venivano un po' etichettati come ragazzi in difficoltà, ragazzi pigri che fanno fatica a concentrarsi, che fanno fatica a stare attenti. Diciamo, queste sono delle caratteristiche che possono avere i ragazzi dislessici. Come diceva prima il professor Stella, non è una malattia, è una caratteristica, è un modo di funzionare. Un po', per fare un paragone, è una caratteristica: un ragazzo può essere dislessico come può essere mancino, come potrebbe essere coi capelli biondi. D'accordo. È una sua caratteristica che descrive un modo di funzionare. Poi, come tutta la popolazione, anche i non dislessici, ogni ragazzo ha le sue doti, i suoi interessi, le sue capacità che può sviluppare o meno anche grazie alla scuola.
Ok, qui lei pone subito l'accento su un aspetto, penso fondamentale, che magari dovremmo ancora sottolineare: la necessità di distinguere tra quelle che sono le facoltà intellettive dei, insomma, delle persone, dei ragazzi, anche degli adulti poi, e quella che invece è la loro abilità di leggere, di scrivere e così via.
Sì, allora, per porre una diagnosi di dislessia bisogna comunque avere delle capacità cognitive nella norma. Questo è proprio per definizione. Quindi non parliamo dei ragazzi con delle difficoltà scolastiche, delle difficoltà nell'apprendimento della lettoscrittura, ma che alla base hanno comunque anche delle capacità cognitive magari leggermente inferiori o delle difficoltà più globali e più generiche nell'apprendimento. Poi anche nei ragazzi dislessici ovviamente abbiamo il ragazzo che farà davvero tanta fatica a imparare a leggere e a scrivere, ma però poi farà anche fatica nelle altre materie e non sarà particolarmente interessato, direi, o spiccato per uno studio futuro. Sì. Come abbiamo i ragazzi particolarmente intelligenti e dotati che arrivano anche a ottenere i premi Nobel o a essere degli sportivi famosi.
D'accordo. Con noi abbiamo anche due mamme con figli dislessici e con due esperienze professionali diverse. Abbiamo in studio pure Paola Jomain. Buongiorno anche lei.
Buongiorno.
Ecco, lei è ingegnere di formazione, è moglie di un marito dislessico e mamma di tre figli, di cui, se non sbaglio, due. Sono dislessici. Uno di 20 anni, l'ultima, la figlia
15.
Quindi sono dislessici. Alla fine della scuola media, l'ultima, giusto?
Ah, no, ha già cominciato le superiori.
Okay.
e sono dislessici e disortografici, perché forse appunto non abbiamo parlato del fatto che in genere si parla di dislessia, ma che sono appunto quattro le tipologie di disturbo.
Vogliamo spiegarle brevemente?
Magari Verena.
Sì, va bene. Allora, la dislessia è una dei disturbi specifici dell'apprendimento, come spiegava il professor Stella prima. La dislessia è una difficoltà nella lettura. Mm-hmm. Poi abbiamo la disortografia, che è una difficoltà nello scrivere.
D'accordo.
Abbiamo la discalculia, che è una difficoltà nei calcoli. E poi abbiamo la disgrafia, che invece è proprio una difficoltà di scrittura, ma non a livello ortografico come la disortografia, ma piuttosto proprio del tratto grafico, del gesto motorio.
Ok, e tutto questo ha a che fare comunque con o le lettere o le cifre in un qualche modo. Dunque, Paola Jomain, volevo chiederle innanzitutto la sua esperienza di mamma, visto che ha, dicevo, un figlio grande di 20 anni, una figlia più giovane, ha vissuto anche momenti diversi del cambiamento in atto nella scuola ticinese. Ieri mi diceva anche lei al telefono: ho visto la scuola cambiare fortemente.
Tantissimo, i miei figli hanno 5 anni di differenza, hanno avuto la fortuna di essere, diciamo, individuati molto presto, perché sapendo che il papà è dislessico, ed era stato diagnosticato a sua volta negli anni 70 nella scuola inglese, noi ci aspettavamo che potesse esserci nei nostri figli, quindi l'abbiamo visto abbastanza presto. E l'esperienza col primo figlio è stata un'esperienza di una scuola, un'esperienza, diciamo, fortunata, positiva, di una scuola però non ancora così organizzata per prendere in carico questi ragazzi. Cioè, una scuola in cui si poteva parlare con i singoli docenti, la fortuna di avere un ottimo docente di sostegno nella scuola che ha frequentato il mio figlio, ci ha permesso di lavorare molto bene. Però appunto poi l'impatto con la scuola media è stato un po' più difficile, perché appunto ai tempi del mio primo figlio non c'erano le disposizioni cantonali che esistono oggi, quindi anche lì era un po' un cercare di una collaborazione con i singoli docenti fondamentalmente. Dopo 5 anni, con appunto la terza figlia, le cose erano cambiate parecchio, nel senso che erano state introdotte le disposizioni, quindi quello che funziona oggi, cioè c'è la preparazione da parte della scuola, c'è una vera presa in carico con una preparazione di un documento, il PEP, in cui vengono indicate le caratteristiche del singolo ragazzo e le misure che possono essere intraprese dal corpo insegnanti per sostenere l'apprendimento di questo ragazzo. Quindi la situazione è veramente diversa, è diversa.
Oggi possiamo parlare di presa in carico di questa problematica. Sì. Io non ho finito di presentarla, perché poi lei, con questa esperienza, e così capiamo anche perché è con noi, è diventata tutor di ragazzi con disturbo dell'apprendimento, vale a dire la sua professione oggi è quella di aiutare dei ragazzi con disturbo dell'apprendimento a, insomma, capire come gestire questa loro problematica, come studiare, come prepararsi per poi affrontare la loro carriera, che sia negli studi professionali, negli studi magari anche universitari.
Diciamo che appunto quello di cui mi occupo, di cui mi sono occupata imparando un po' prima, un po' col fai da te, nel senso che ho seguito i miei figli e poi con una formazione invece specifica, è sicuramente non la parte riabilitativa che compete agli specialisti, quindi logopedisti in particolare, ma nell'accompagnamento al di fuori della scuola, cioè nell'impostare un metodo di studio, delle strategie che possano aiutare questi ragazzi a, in poche parole, a aggirare un po' quelle che sono le loro difficoltà, sfruttando i loro punti di forza, fare, diciamo, in modo che questi ragazzi siano consapevoli del loro modo di funzionare, che, come dicevamo, hanno queste diversità, diciamo, in alcune parti dell'apprendimento, e fare in modo che questi ragazzi riescano a un certo punto a arrivare in autonomia, ad avere il proprio metodo di studio e ad affrontare appunto gli ostacoli che si presentano nei vari ordini scolastici, anche appunto con delle buone basi di conoscenza di se stessi e di come poter appunto raggiungere i loro obiettivi. Questo è un po' il mio lavoro, lavoro soprattutto con, quindi con ragazzi abbastanza grandi, cioè dalle scuole medie diciamo in su, ragazzi che frequentano le scuole superiori e alcuni ragazzi anche a livello universitario.
Sì, magari il settore dove poi magari ne parleremo, si può ancora fare qualcosa anche a livello di scuola, chissà. Con noi al telefono abbiamo anche Dunia Torroni, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, lei, anche lei mamma di un, adesso non ricordo se figlio o figlia dislessica.
Un bambino.
Bambino, figlio dislessico. Lei è docente di italiano in una scuola media ticinese, è anche scrittrice, sì. ha scritto un libro di fiabe, L'aeroplano Tiziano, che ha scritto per spiegare a suo figlio la diagnosi di deficit d'attenzione e di dislessia. Esatto. Ora è un libro anche utilizzato in alcune scuole elementari per presentare queste problematiche agli allievi. La sua esperienza di docente, ci dica brevemente, lei è sicuramente sensibile al tema, ma anche lei mi diceva si può sempre fare di più, ma questa sensibilità alle problematiche dei bambini dislessici nei suoi 10 anni di esperienza di docente adesso la percepisce anche presso un certo numero di colleghi.
Infatti io ho vissuto proprio il grande cambiamento, nel senso che 10 anni fa mi è capitato, ma sicuramente, di avere alunni non diagnosticati, di cui a posteriori mi rendo conto che sicuramente avevano un qualche disturbo, invece adesso la maggioranza di essi sono veramente diagnosticati e per lo più l'approccio è veramente cambiato, nel senso che noi, e parlo per la mia esperienza personale, per certi colleghi che conosco e soprattutto per l'ambito che conosco, che è quello della mia scuola dove io insegno, che è la scuola media. L'approccio è cambiato, nel senso che c'è veramente una sensibilità verso l'allievo, si tiene conto appunto di questo problema di memoria che è stato citato. Io per esempio fornisco sempre agli allievi durante la verifica delle mappe concettuali. Chiaramente non ci sono tutte le soluzioni ai problemi della verifica, però alcuni punti su cui focalizzarsi per poter reperire nella memoria le informazioni. O altri accorgimenti può essere fare delle verifiche più corte, poi chiaramente leggere loro le consegne, ci mancherebbe, questo sembra il minimo, ma poi anche accorgimenti grafici, mettere un'interlinea più spaziosa, di modo che loro con l'occhio riescono bene a spaziare da una linea all'altra senza che le lettere sembrano accavallarsi o appiccicarsi l'una all'altra. Questi sono un po' gli accorgimenti che negli anni sono stati messi in atto, e bisogna dire anche che il mondo dei docenti sta cambiando, perché ci sono sempre più docenti che ora hanno i figli con le diagnosi di dislessia e quindi chiaramente la sensibilità aumenta.
Verena Cavadini, una delle chiavi del cambiamento, momento centrale, indispensabile nelle vite individuali, ma anche mi sembra che ha determinato questo cambiamento di cui abbiamo parlato, è proprio quello della diagnosi, mi sembra di capire. Ecco, cosa succede quando questo avviene? Ci può spiegare un po'? Mettiamoci nei panni di un bambino che all'asilo, alle elementari, arriva e con difficoltà che poi diventeranno le difficoltà di cui si prende coscienza è un dislessico.
Sì, allora ci sono comunque delle caratteristiche che hanno questi ragazzi che si possono già un po' individuare e intravedere anche prima che il ragazzo inizi proprio l'apprendimento della lettoscrittura a scuola. Quindi ci sono quelli che noi chiamiamo anche un po' dei campanelli d'allarme che normalmente vedono i genitori in primis e i docenti. Poi per poter porre una diagnosi comunque bisogna attendere la fine della seconda elementare per quello che riguarda la dislessia, proprio perché bisogna permettere ai ragazzi di fare tutto il percorso dell'apprendimento della lettoscrittura.
Bisogna insomma aspettare che acquisiscano una certa competenza della lingua scritta per verificare poi se ci sono problemi con questa competenza.
Bisogna attendere che tutto il percorso dell'apprendimento venga fatto, poiché sappiamo tutti i ragazzi sono diversi, quindi c'è chi impara a leggere e a scrivere subito, in fretta, senza difficoltà, c'è chi è un po' più lento, però comunque non è dislessico e quindi arriva con i tempi magari un po' più lenti rispetto al compagno, però apprende la lettoscrittura. Quindi solo dopo questa prima fase, che coincide più o meno con il primo ciclo delle scuole elementari, si può effettivamente indagare se effettivamente siamo di fronte a un ragazzo dislessico. Non vuol dire che fino alla fine della seconda elementare non si possa fare niente. Comunque sono ragazzi che possono già essere seguiti sia dal docente di sostegno pedagogico sia dalle logopediste. La diagnosi però arriva solo in un secondo momento. La diagnosi è importante, uno, anche perché a volte alcuni ragazzi dicono sono sollevato, cioè adesso so che io sono dislessico e non è vero che sono pigro, che non mi impegno. Quindi a volte si riesce a mettere comunque una spiegazione a delle difficoltà reali. E poi è importante il momento della diagnosi perché oltre a definire se un ragazzo è dislessico oppure no, è importante quello che noi chiamiamo anche tutto il quadro del ragazzo. Dobbiamo cercare di capire quali sono i punti forti, cioè dove il ragazzo ha delle capacità a volte anche superiori rispetto ad altri, dove invece ci sono delle carenze o delle difficoltà. Una diagnosi completa, una valutazione completa di questo funzionamento cognitivo ci permette poi, come diceva bene prima la signora Giomè, di trovare le strategie giuste e il modo di studiare e di insegnare a questi ragazzi, proprio utilizzando i loro punti di forza.
D'accordo, ieri parlando con alcune mamme mi sembrava di aver colto l'impressione che a volte questa diagnosi giunge, rispetto a quelle che è la loro sensibilità, la loro percezione, un po' tardi. Cosa possiamo dire?
Dipende cosa intendiamo come tardivo. Io posso capire...
non tanto tra la seconda e la terza elementare, ma a volte anche dopo.
Esatto. Allora, ci sono diverse spiegazioni a questo. Una può essere anche che il ragazzo ha delle capacità tali dove fino alla scuola elementare utilizza le sue capacità per trovare in autonomia delle strategie di studio o comunque dei metodi dove il ragazzo tutto sommato funziona. Stiamo parlando di ragazzi brillanti con un buon cognitivo dove riescono ad adattarsi e a trovare delle strategie. Di solito si dicono diagnosi tardive perché vengono diagnosticati alla scuola media. La scuola media c'è un grande cambiamento, si passa da uno, due docenti, quindi comunque si è abituati all'insegnamento di una metodica o due metodiche, perché ogni docente comunque poi insegna in un modo diverso, si è confrontati a più materie, a più docenti, quindi a più metodi didattici e iniziano anche le lingue seconde, quindi i ragazzi sono confrontati con più lingue. Come diceva prima il professor Stella, l'italiano si calcola che nella popolazione italofona il 3-4% sia dislessico. Siamo fortunati perché è una lingua diretta, nel senso che nella maggior parte delle situazioni a un determinato suono corrisponde una lettera. Poi alle scuole medie inizia l'apprendimento di altre lingue, ad esempio l'inglese, che ha credo la percentuale di dislessici maggiore, ma proprio perché non è una lingua trasparente, quindi determinati suoni si possono scrivere in modi diversi. Quindi questo complica la situazione ai ragazzi, perché le strategie imparate alle scuole elementari, che gli permettevano comunque di funzionare relativamente bene, alle scuole medie queste strategie non funzionano più e bisogna trovarne altre.
D'accordo, sì. Si parlava prima dunque dell'importanza di questa diagnosi, anche per l'allievo, il ragazzo, la ragazza stessa. Ecco, quanto sapere che si è dislessici rappresenta magari un peso, oppure quanto, come diceva prima la signora Cavadini, può essere un sollievo, qualcosa che permette veramente di liberare e di affrontare questa problematica. Ieri un'altra madre mi diceva prima di arrivare a questo momento di diagnosi il ragazzo o la ragazza occupa un sacco di energie, magari anche solo per mascherare questo problema. Signora Jomain.
Il momento della diagnosi è un momento di svolta nella vita di queste persone, cioè è il momento in cui iniziano a prendere coscienza dei motivi per cui non hanno vissuto così bene e serenamente la scolarizzazione fino a quel momento, in generale, a vari livelli. Questi ragazzi sono in generale, mi rendo conto, ragazzi abbastanza consapevoli delle loro difficoltà e si pongono la domanda: ma perché io non riesco a fare le cose che il mio compagno riesce a fare? Forse si pongono questa domanda anche prima di noi adulti, se ne rendono conto, E il momento in cui c'è una risposta è sicuramente un momento di svolta. Nella mia esperienza, nella maggior parte di casi, svolta positiva, nel senso che darsi una ragione in generale porta questi ragazzi a affrontare in maniera con più energia e in maniera più positiva la situazione. Ci sono altri casi in cui magari invece la reazione non è così positiva. Questo dipende, come dicevamo prima, anche dalle altre caratteristiche di questi ragazzi, perché non c'è un modello di dislessico, no? Ognuno ha le sue poi altre caratteristiche, reagisce in maniera personale agli eventi. Ma la diagnosi è anche molto importante, proprio per quello che dicevamo prima, è la base per partire e costruire. Mm-hmm. Perché una diagnosi è appunto un'analisi di come funziona quella persona e quindi su quello si può iniziare a lavorare. Mm. Esistono ancora diagnosi tardive per tutte le motivazioni di cui si è parlato e quindi anche il lavoro che si fa su ragazzi con diagnosi precoce è diverso dal lavoro che si fa con ragazzi con diagnosi tardiva. Alcuni ragazzi ricevono la diagnosi a un'età in cui appunto non si può fare tanta riabilitazione, perché la riabilitazione ha un grande impatto fino a una certa età. Dopodiché fra anche gli impegni scolastici ci sono già molto maggiori e quindi lì si deve ricorrere appunto di più a imparare a gestire questa dislessia. Ragazzi, per esempio, ai quali si deve dire: l'unica alternativa per la tua difficoltà di lettura è il mezzo compensativo, perché ormai possiamo fare poco per migliorare le tue capacità, mm-hmm, o velocità, correttezza di lettura. Ti diamo però un mezzo compensativo, che è la sintesi vocale, per cui riesci comunque ad andare avanti nei tuoi studi supportato da uno strumento.
Ecco, perché Verena Cavadini, una volta che questa diagnosi avviene, poi si interviene, ci si lavora, c'è il potenziamento delle proprie facoltà, delle proprie abilità, e però ci sono anche i mezzi di compensazione, vale dire l'uso dell'iPad, del computer, per cercare di gestire questo limite con il quale il ragazzo o la ragazza si confrontano. Anche qui ho sentito dire che i mezzi di compensazione vengono magari introdotti un po' tardi, magari alla scuola media, quando ci sono già tanti cambiamenti, non sarebbe possibile magari introdurli già agli elementari.
Sì, allora, in realtà alcuni mezzi compensativi vengono già introdotti alle scuole elementari. Come si diceva prima, ogni ragazzo dislessico è diverso, quindi ogni ragazzo dislessico ha bisogno di mezzi compensativi o di misure pedagogiche differenti da altri ragazzi dislessici. Questa è l'importanza della diagnosi, cioè capire come funziona questo ragazzo in questa situazione. Alle scuole elementari si lavora ancora tanto sulla riabilitazione, quindi sono ragazzi che vengono seguiti dal docente di sostegno pedagogico, sono ragazzi che vengono seguiti dalla logopedista, proprio per cercare di migliorare il più possibile le loro capacità. Parallelamente si possono iniziare a introdurre innanzitutto delle misure pedagogiche, quindi non per forza subito uno strumento compensativo, ma delle misure che aiutino a apprendere meglio e a studiare meglio. Nelle situazioni dove comunque si intravede che, malgrado tutti questi interventi, è veramente necessario un supporto compensativo, allora si può già introdurre, normalmente è un mezzo informatico per i dislessici, ad esempio la sintesi vocale su iPad o su computer. Lì spetta agli specialisti valutare quale strumento compensativo sia il migliore in quella situazione.
D'accordo. Dunia Torroni, lo sappiamo, una scuola senza scrittura, una scuola senza libri, un'acquisizione del sapere senza questo codice, che è una lingua tutto sommato che non possiamo confondere con la lingua orale, no? Sono due codici diversi. Ecco, sembra quasi così inimmaginabile. E un percorso scolastico con difficoltà a gestire questo codice scritto sembra anche molto difficile. Quanto, da lei che docente, quanto è immaginabile per il docente e per l'allievo distaccarsi dal codice scritto per affrontare tutto quello che è insegnamento, ma anche valutazione poi del percorso compiuto dall'allievo con un codice solo orale, praticamente una scuola fatta di tradizione orale, sarebbe immaginabile?
Questo è difficile, è una domanda difficile, è difficile trovare una risposta a questa domanda. Comunque l'oralità può essere un fattore centrale e comunque, ad esempio, per un allievo disortografico che appunto ha questa difficoltà nell'ortografia, quando scrive un tema, quello che si può fare è cercare di valorizzare il contenuto anziché la scrittura e gli errori, cioè diciamo che si può, tra virgolette, sorvolare sugli errori, dato che non sono degli errori dovuti a una mancanza di apprendimento, di impegno, di applicazione, ma proprio al disturbo. Quindi si può veramente valorizzare più che altro il contenuto dell'allievo e in genere quello che si cerca di fare con questi ragazzi.
D'accordo. Verena Cavadini, siamo al termine del tempo a nostra disposizione. Io volevo affrontare anche un po' il tema di quello che si fa dopo la scuola dell'obbligo, perché mi sembra di capire che quello che è stato messo in piedi da una quindicina d'anni ha interessato prima innanzitutto, ed è normale che sia stato così, la scuola elementare. Ora ci si sta concentrando anche sulla scuola media, però a volte sento dire poi lo studente quando arriva al liceo o quando arriva nelle scuole professionali, ecco, è un po' abbandonato a se stesso, anche magari per una mancanza di sensibilità a questi livelli da parte dei docenti.
Allora, in realtà si sta facendo molto anche in quello che è il post obbligatorio. Esistono comunque delle direttive dipartimentali che quindi coprono anche la scuola post obbligatoria, quindi l'insegnamento medio superiore o le scuole professionali, che permette a questi ragazzi comunque di poter avere delle misure di compensazione o delle misure di apprendimento. Quindi queste direttive esistono a livello dipartimentale dal 2014. È vero, non è da molto che ci sono, si cerca sempre di migliorare. Siamo comunque il primo cantone in Svizzera ad avere delle direttive, ad aver avuto delle direttive di questo tipo. Si lavora tanto anche con i docenti delle scuole professionali e dell'insegnamento medio superiore, proprio per renderli sempre più sensibili, per formarli, per informarli della situazione, per spiegare loro come si può eventualmente adattare il loro metodo di insegnamento. Si sta facendo tanto, si può sicuramente fare ancora di più. È comunque, si parla sempre più spesso di queste difficoltà, quindi anche l'attenzione e la sensibilità nei confronti di questi disturbi specifici dell'apprendimento è in aumento.
Paolo Germain, magari perché abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione, le diceva, assiste, aiuta molti studenti in queste condizioni, ecco una sua percezione di quello che succede nel dopo scuola dell'obbligo.
Sì, immagino che ci siano dei tempi, cioè diciamo la scuola superiore, soprattutto i licei, secondo me non erano abituati a ricevere tanti ragazzi dislessici, perché prima non uscivano dalle medie così tanti ragazzi con le carte in regola per accedere a queste scuole. Ora, con tutto quello che è stato messo a punto a livello di scuole medie, iniziano ad arrivare più ragazzi, secondo me, in queste scuole superiori. E trovo che ci vorrà un po' di tempo prima che ci sia che questi ordini di scuole siano veramente pronti. C'è la regolamentazione, ovviamente, però ci deve essere anche una preparazione da parte degli insegnanti. Cioè, faccio un piccolo esempio: se a un ragazzo è stato dato un mezzo compensativo alle scuole medie, immaginiamo, faccio questo esempio un po' paradossale che fanno un po' tutti, però è un po' scontato, ma a un ragazzo porta gli occhiali durante le scuole medie, non è perché quando arriva al liceo, perché è al liceo che gli vengono tolti gli occhiali, gli dicono adesso devi farcela senza. Questo ogni tanto capita, un ragazzo che è abituato a lavorare in un certo modo alle scuole medie arriva al liceo, non si capisce bene se possa continuare ad utilizzare i mezzi compensativi o perlomeno ci si mette anche un po' di tempo, c'è un po' di vuoto in cui il ragazzo ha l'impatto con la nuova scuola, che è comunque una scuola che chiede di più diciamo, e quindi il ragazzo anche deve cominciare un processo di adattamento a queste nuove richieste, a volte lo deve fare senza i mezzi compensativi che ha utilizzato alle scuole medie. Questa è una grossa difficoltà, capita. Sono convinta che si tratti soltanto, cioè che si tratti di una fase così di avviamento, e quindi che certo.
E anche
come
delle problematiche, come diceva, che si pongono come conseguenza di un successo che c'è stato comunque.
Secondo me sì, è una problematica che si pone, perché ormai i ragazzi in gamba che hanno i numeri per arrivare a un liceo ce la possono fare, perché la scuola media li accompagna. D'accordo. Prima non li accompagnava, o li accompagnava meno, insomma.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Un grazie anche a voi che ci avete ascoltato. Modem torna domani.